Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e profeti, sabato 13 marzo 2021. Un saluto dalla redazione, il programma Uomini e Profeti a cura di Paola Tagliolini, la redazione è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, la consulenza musicale è di Cristiana Monzi, la regia è di Benedetta Caldarulo e alla console in questo momento c'è Marco Cristilli. Oggi vogliamo parlare, riprendere, non abbiamo parlato nell'onda dell'attualità perché erano troppe le voci che si sovrapponevano su quel viaggio, ma certo oggi un po' il caso di riprendere, è passato qualche giorno. Che cosa ha significato il viaggio di Papa Francesco in Iraq? Che cosa ha significato soprattutto per il futuro, per la lunga durata dei processi storici che cominciano magari con eventi forse anche minimi, piccoli, forse fra i momenti più toccanti, più potenti di questo viaggio sarà a lungo ricordato l'incontro con Abdullah, ricordate il padre del piccolo Alan Kurdi, quel corpicino che vedemmo sulla spiaggia in Turchia morto, che lì per lì sollevò un momento di commozione globale, poi sappiamo che questa commozione dura molto poco, e però ecco, forse il Papa tra le altre cose voleva ricordarci anche che quel papà continua a soffrire la morte di quel bambino continua a essere morto e quei bambini continuano a morire, fra le altre tante cose che in questo viaggio ha voluto ricordarci. Allora intanto ne parliamo con due ospiti, con Sabino Chialà, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Monaco, biblista della comunità di Bose, studioso ed esperto della Siria, della cristianità d'Oriente, questo sarà uno dei temi sicuramente di questa puntata di oggi di Uomini e Profeti. Poi salutiamo anche Alberto Guasco, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ricorderete, voce di Uomini e Profeti, storico, esperto di storia della Chiesa, insegna presso il CNR ISEM di Milano. Chialà, partiamo proprio da, secondo lei, qual è l'immagine che più potente che rimarrà di questo viaggio e che forse è appunto uno dei semi di cui parla il Papa, proprio infatti nel suo intervento in quei giorni, in quei semi che sono, si spera, destinati a germogliare nel futuro?
Ma io non riesco a scegliere tra due in particolare. L'immagine della visita all'Ayatollah al-Sistani, che mi ha colpito per la sua semplicità e per la sua intensità anche di significato, il Vescovo di Roma, il Papa della Chiesa Cattolica, che va a visitare quest'uomo che è un'autorità spirituale, non un'autorità politica, e che va a trovarlo nella sua umile casa in una delle stradine della città dove lui vive, a due passi da uno dei monumenti più importanti della fede sciita. E poi certamente l'incontro ai piedi della Zikurat Aur, altro luogo simbolico che forse per Papa Francesco ha voluto essere innanzitutto una risposta a chi da qualche tempo continua ad attribuirgli, diciamo, un agire un po' spregiudicato e con poche basi teologiche, soprattutto nella firma del documento di Abu Dhabi e poi nell'enciclica Fratelli Tutti, due documenti appunto che alcuni hanno, lui stesso ci ritorna nel viaggio appunto verso Roma, due documenti che gli hanno valso anche un'accusa di eresia. Ecco, quella presenza, quel ritorno alla figura di Abramo forse è la risposta, dicevo, iconica, visiva, al fatto che quel movimento che il Papa insieme a autorità islamiche come il grande imam di Al-Azhar e al-Sistani hanno voluto offrire al mondo intero è tutt'altro che sprovvisto di radici e di giustificazioni teologiche. Quindi dico, queste due immagini innanzitutto e poi tante altre evidentemente.
Naturalmente, no, questo ci siamo per un momento su questa immagine Ur, Abramo, le radici. Fra l'altro era un viaggio che forse ancora il Papa Giovanni II avrebbe voluto fare. Ci dà anche l'idea un po' di quanto sono diversi i tempi della Chiesa Cattolica dai nostri tempi, no? I tempi segnati da attualità, da notizie che vengono divorate nel giro di pochi minuti, di pochi giorni. Se è vero questo, è come se ci fosse quell'impegno, e quell'impegno è durato addirittura decenni, Chialà.
Certo, Papa Giovanni Paolo II aveva desiderato ardentemente andare, ed è curioso che proprio il Papa viaggiatore non è riuscito ad andare laddove Papa Francesco invece è riuscito, ma questo credo che non dipenda solo dai desideri dei vari pontefici, c'è anche un problema di situazione politica in loco. Credo che un altro grande desiderio di Papa Francesco sia visitare la Siria, ma lui stesso ha detto che non è il momento per delle ragioni che possiamo più o meno intuire. Ma certamente si tratta sì di un processo in cui quell'incontro ha un valore di ricapitolazione di un cammino fatto, ma anche di un seme, a mio avviso, molto fecondo per il futuro. Ecco.
Alberto Guasco, un'altra immagine, cominciamo questa conversazione oggi Uomini e Profeti parlando delle immagini, no? In fondo è il nostro tempo, lì si condensano pensieri, speranze, preoccupazioni. Se torniamo ai tempi dell'ISIS, c'erano le immagini che dicevano, beh, cominciamo qui, poi arriveremo un giorno anche a Roma. C'erano queste immagini terribili, no? Di questa bandiera che sventolava sopra San Pietro. Invece qui il Papa è andato nelle terre che un tempo erano dell'ISIS. Anche questa immagine forse simbolicamente qualcosa dice, e va lì come pace, parlando di pace, parlando di religione che non deve essere motivo di scontro e di odio. È un'immagine anche questa molto potente, forse anche questa destinata a durare. Guasco.
Ma certamente, qui possiamo, anche per mia deformazione professionale, fermarci un momento sull'immagine e sul fatto che quelle immagini sono state ricondotte a una visita storica cosiddetta. Noi, a forza di definire storiche ogni visita del Papa, fatichiamo un po' poi a capire quale lo sia davvero. Però riferendoci a un pontefice che ha parlato di cambiamento d'epoca, che nella Fratelli Tutti, come diceva bene prima Sabino Chialà, ha parlato di perdita di senso della storia, e beh, in effetti questa importanza non si discute, e non si discute né rispetto al passato, perché chiunque è stato al mondo negli ultimi 30 anni, e dico 30 perché tanti ne sono passati dai tempi di Desert Storm, sa almeno indirettamente e in qualche caso anche direttamente che cosa ha patito l'Iraq. Non lo è per il presente, perché il viaggio ha inverato, anzi è stata una sorta di esegesi di quelli che sono i temi portanti del pontificato: la deoccidentalizzazione del cristianesimo, il rapporto con l'altro, siano i cristiani d'Oriente o sia l'Islam, e la profezia di fraternità che il pontificato di Francesco è. E poi c'è un futuro che ovviamente, come si diceva già prima, non è del tutto afferrabile, ma se il punto è ancora una volta quello di innescare processi, irreversibile o inarrestabile sì, se è confermata ad esempio di poche ore fa la notizia che Al-Tayeb visiterà l'Iraq, quindi quei germi, quei semi sono gettati, il tempo della storia ci dirà in quanto germoglieranno.
Però appunto, se sono i tempi della storia hanno bisogno anche che sia dato tempo al tempo. Chiara, entriamo anche in uno dei punti. Ci sente Chiara? Sì.
Sì, sì.
Diciamo uno dei punti più interni di questo viaggio e anche del significato di questo viaggio. Parliamo proprio delle persecuzioni dei cristiani in Oriente, ma non solo in Oriente. Non so, oggi guardando un po' i quotidiani in giro, c'era la notizia sull'Avvenire abbastanza incredibile che in Malaysia è stato concesso anche ai cristiani di usare la parola Allah, che ricordiamo Allah vuol dire Dio, quindi una parola, diciamo, Dio, genericamente Dio. In Malaysia praticamente, anche se non lo era di fatto, non lo era legalmente, ma di fatto era proibito per un cristiano usare questa parola là per indicarsi al proprio Dio. Ecco, allora, per dare un po' l'idea della persecuzione a cui sono sottoposti i cristiani, tremenda persecuzione, e non solo i cristiani, un po' in molte parti del mondo, che cosa ha significato per quei cristiani di quella terra che hanno subito in questi anni una delle violenze, fra l'altro sono quasi enormemente diminuito il numero dei cristiani in quella terra. Allora, questo viaggio,
certo,
per loro, che
certo.
Cos'è, Chiara?
Pare che si sia addirittura dimezzato il numero dei cristiani, dunque si tratta di perdite molto importanti, ma al di là appunto delle morti, come il Papa stesso ha ricordato, è l'uccisione di un tessuto di convivenza che è la grande vittima anche di questa persecuzione, che ricordiamolo è certamente una persecuzione contro i cristiani, e il Papa ha voluto sottolinearlo andando a visitare la cattedrale sirocattolica di Baghdad come una delle sue prime tappe, dove furono appunto uccisi più di 40 cristiani durante la celebrazione della liturgia eucaristica, però è anche la persecuzione di tutte le minoranze, anche compresi, e a questo il viaggio ha voluto dare tutto il suo rilievo, i Sabei, o noti anche come Mandei, e gli Yazidi, di cui anche molto si è parlato nella cronaca, come anche musulmani, sia sciiti che sunniti, che hanno in qualche misura posto opposizione all'invasione di questa barbarie rappresentata dall'ISIS come contraffazione appunto di una fede che è la fede islamica. Cosa ha significato? Ha significato innanzitutto un voler dire che questi cristiani dell'Iraq sono parte di una realtà più ampia, che la Chiesa universale non si dimentica di loro. Per il Papa ha voluto essere soprattutto questo, confermarli nella fede, ma soprattutto confermarli in una comunione che li fa sentire parte di un corpo che va al di là dei confini di quella nazione. Peraltro i cristiani del Medio Oriente non sono assolutamente estranei a momenti di difficoltà e di persecuzione. Il secolo scorso ne ha conosciute, ma ne ha conosciute anche l'Ottocento. Guasco potrà dire meglio di me, perché è uno storico del genocidio armeno e siriaco, e dunque quello che abbiamo potuto, a cui ha assistito quest'area nella fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, è qualcosa di tragico e che ha determinato una composizione che è quella delle chiese attuali in Iraq, ma che poi è continuata in maniera diversa. Ecco, la lotta e il tentativo di eliminazione dell'altro, e la lotta e il tentativo di eliminazione del più debole o del diverso, al quale il Papa invece ha voluto dire c'è spazio per la diversità. Quella donna Mandea, appunto, che ha parlato proprio a Ur, è stato per me un'immagine significativa, perché ha voluto dire proprio qui che celebriamo, che ricordiamo il padre Abramo, che tradizionalmente è considerato padre delle tre grandi religioni monoteistiche, come dice l'Islam dei popoli del libro. Ecco, questa alleanza non deve diventare neppure questa, che già sarebbe un buon obiettivo raggiunto, non deve diventare neppure questa un'alleanza che esclude chi, anche se il Corano riconosce che i Sabei fanno parte dei popoli del libro, ma che poi nella storia sono stati marginalizzati e sono stati esclusi, e comunque anche gli Yazidi, che invece non farebbero parte di questa.
Ne parleremo fra poco, appunto, anche della dimensione di quella storia che ha colpito. Ma insistiamo su questo punto, Guasco. È il primo viaggio che il Papa fa dopo appunto un lungo periodo in cui non ha potuto viaggiare, in cui non si è potuto viaggiare, e allora sicuramente forse era anche già un viaggio in programma, e però farlo proprio lì in quella terra, perché secondo lei è stato scelto proprio quella parte del mondo? E fra l'altro, se ho capito bene, sembra che il prossimo viaggio, appena sarà possibile, Papa Francesco vorrebbe farla in Libano, alta terra martoriata, ricordiamo la terra di cui ricordiamo forse da ultimo quella terribile esplosione di quest'estate nel porto di Beirut, però un paese anch'esso sull'orlo del collasso. Secondo lei perché proprio ha scelto quelle terre?
Ma perché l'inveramento della profezia di fraternità che si è avuta soprattutto sulla piana di Ur ha avuto questa sorta di finestra in qualche modo consentita dalla pandemia, e dato che Francesco è uomo che porta l'annuncio verso le periferie del mondo, verso gli ospedali di tutto il mondo, e quale territorio più martoriato dell'Iraq in questo momento, e quale annuncio, quello della pace, da fare, e quale posto migliore per farlo, quell'annuncio di pace che non è soltanto contrario di guerra, largamente praticata in prima persona o per procura da tutti gli attori presenti in regione. Quale territorio migliore per individuare quella linea di faglia sia dello scontro per il possesso delle risorse naturali della regione, ma anche di scontro tra diverse visioni di Islam, mondo sunnita e sciita certo, ma anche imperialismo saudita, apocalittica del Daesh, teocrazia politica iraniana, e quindi non solo assenza di conflitto, ma pratica di qualcosa, e questo qualcosa è una rinuncia, la rinuncia ad avere nemici, ha detto Francesco, tranne uno, l'inimicizia. Insomma, quindi in un mondo dominato da Caino, quale momento e quale posto migliore per fare questo viaggio?
Le chiediamo l'ultima cosa, Guasco. Dal punto, diciamo, del di vista delle autorità religiose musulmane, sciite e sunnite, ma in generale, che impressione hanno avuto? È un viaggio che sicuramente è preparato, ma ha spiazzato per la sua, anche per il messaggio di pace, di incontro, oppure alla fine, forse secondo lei, questo messaggio verrà accolto?
Allora il viaggio è stato lungamente preparato, e sia a livello diplomatico, ma come dire, dato che le visioni di lungo periodo sono le migliori, è stato preparato l'anno secondo, ha avuto una fase di passaggio decisivo con l'incontro di Assisi di Giovanni Paolo II, e poi, se vogliamo arrivare a Francesco, il documento di Fratellanza Umana di Abu Dhabi ne è stato in qualche modo il primo tassello, questo è il secondo. E certamente le reazioni, anche sfogliando la stampa, sono state largamente positive. Il problema è non fare troppi svolazzi, che poi rischiano sempre le smentite della storia. Se da un lato il viaggio di Francesco sembra quasi chiudere la grande profezia pronunciata alla vigilia di Desert Storm da Giuseppe Dossetti sull'islamismo radicale che si svilupperà sempre più nei paesi musulmani in Europa, ecco, se vogliamo prendere la storia a colpi d'accetta, i 30 anni seguenti sono stati l'inveramento sanguinoso di quella profezia, e quella terra, quelle chiese che non sono scomparse accolgono un papa dal cui viaggio viene una nuova profezia, un nuovo inizio, un inizio, se posso dirlo in questo modo.
E c'è un'accettazione
da parte delle autorità di quei paesi.
Certo, un altro occidente non va lì per esportare qualcosa, anzi, ricordiamo le parole del Papa, no, vengo come penitente che chiede perdono al cielo e ai fratelli per le tante distruzioni e crudeltà. Proprio un altro modo di presentarsi, un altro modo di presentare l'Occidente. Guasco, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo, storico, esperto di storia della Chiesa, insegna presso il CNR ISEM di Milano. Ora fra poco avremo altre due voci femminili con le quali vorremmo un po' insistere su questo aspetto, anche il significato rispetto alla figura femminile di questo viaggio. Prima vi chiedo di ascoltare insieme a noi di Ahmed Mukhtar, Babylonian Thingers, uno dei più grandi suonatori iracheni di oud, lo strumento cordofono più famoso che unisce un po' tutto il Medio Oriente fino al Mediterraneo. Babylonian Fingers, un grande virtuoso di oud. Vi dicevo, altre due ospiti che salutiamo, siamo contenti di averle qui con noi, Uomini e Profeti. Sharsad Usman Zadeh, la teologa, insegna studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. E poi l'islamologa Laila Mustafa Anmar. Buongiorno.
Buongiorno.
grazie. Caro saluto a tutti.
Grazie, grazie per essere con noi. Scherzate, cominciamo con lei, proprio rispetto alla figura, alla posizione femminile, ricordiamo la vicenda delle donne yazide, di quello che ci è stato raccontato della condizione della donna in quel momento terribile della storia di quella terra in cui si era formato lo stato dell'ISIS. Rispetto a queste posizioni, che cosa ha significato e che cosa significherà? No, stiamo soprattutto ragionando non tanto su quello, sull'attualità, sul lungo periodo di questo viaggio. Cosa hanno significato le parole di Papa Francesco?
Le parole di Papa Francesco.
Pronto?
Sta parlando Shahrazad?
Sì.
Ok.
Ah, ok. Allora, no, dico che questo viaggio colpisce uomini, donne, bambini, adulti di ogni fede e ogni tradizione religiosa, culturale o linguistica, perché accompagna soprattutto un enciclica nominato Fratelli Tutti, e questo viaggio praticamente è mettere in pratica ciò che lui ha scritto in quel libro. E allora è un rivedere insieme a tutti gli uomini di buona volontà ciò che abbiamo in comune, avendo a cuore un'unica meta, un unico sogno, e che quello sarebbe goderci della vita e far vivere gli altri, sapendo che gli altri sono uguali a noi, fratelli e sorelle, donne e uomini. Sì, è vero quello che ha detto, ho letto che Papa Francesco dal racconto di Nadia Morale è stato molto colpito, ma come sappiamo, e lei ha detto, questo gruppo, che non lo chiamo mai Stato Islamico, perché di islamico non ha niente, ma come vuole ripetere sempre Ayatollah Sistani e altri maggiori leader del mondo islamico, sono un gruppo terroristico. E allora questo gruppo terroristico ha colpito prima di tutti gli stessi musulmani. Io ripeto sempre che il 98% dei danni causati da questo gruppo terroristico è avvenuto sulla pelle dei musulmani, donne e uomini. Certamente le donne hanno sofferto di più, anche gli yazidi, come lei ha detto, è stato veramente un massacro, una vergogna sotto gli occhi di tutta l'umanità. Ma questo viaggio ha dato speranza, ha dato luce, ha creato armonia e unità all'interno dello stesso mondo islamico, tra sunniti e sciiti e le diverse letture anche politiche e sociali. E allora veramente un messaggio profetico, un messaggio profetico che non ha paura di niente. Anche nell'enciclica lui non ha paura quando un papa, il vescovo di Roma, il leader del mondo cattolico, non ha paura di scrivere un documento dicendo al mondo intero che è stato motivato in modo particolare dal suo fratello musulmano Sheikh Ahmad al-Sayed. Questo già vuole un coraggio veramente gigantesco. Tu scrivi un'enciclica che normalmente nella storia era una lettera rivolta ai vescovi o ai soli cattolici, e tu invece lo offri al mondo intero, ma non solo, dici che sei stato motivato da un tuo fratello, leader del mondo islamico. Allora già in quell'enciclica abbiamo visto un coraggio eccezionale, che nel suo stesso messaggio la preparazione ha creato armonia e unità. Ma adesso con questi passi lui lo mette in pratica.
È questo il punto, realizza sì. Quello che dice, non soltanto sì. Lo afferma. Allora sentiamo l'altra voce, vi dicevo appunto Laila Mustafa Anmar, islamologa, anche dal suo punto di vista. Che cosa ha significato, cosa significherà questo viaggio in una terra? Sappiamo quanto dolore, quanta sofferenza in questi anni ha vissuto, ma in particolare ci interessava rispetto alla posizione femminile. Qual è il suo pensiero?
Allora, la prima cosa, volevo solo specificare una cosa. Io vengo dal Libano, ed è un piccolo paese dove è stato per sempre un modello per l'Oriente e anche per l'Occidente, e come diceva, ha rappresentato una società sempre aperta al dialogo e alla convivenza. E questo mi fa anche ricordare come in Iraq, anche in Libano, quando Papa Giovanni Paolo II aveva mandato dei messaggi di libertà, e anche un valore prezioso per la civiltà, quando quando è venuto a Beirut. Quindi la visita del Papa Francesco in Iraq in questo momento così difficile, così delicato, è molto importante per anche sollevare il morale e l'unione tra i cristiani e i musulmani. Ma vado subito a dire che quando lui dice che le donne siano rispettate, tutelate e amate, noi sappiamo bene che la difficoltà nelle condizioni femminili nella società arabo-islamica è proprio è un argomento molto complesso e spinoso, quindi veramente ci vuole il coraggio per affrontare un argomento così. Lui si riferisce anche alle madri che consolano, confortano e anche danno vita, e sono delle parole molto importanti, perché questo è un concetto che è stato veramente messo da parte, e specialmente nel mondo musulmano, dove ci sono tanti fattori, come per esempio la grande diffusione di interpretazioni distorte delle fonti primarie, per esempio il Corano e la Sunna. E poi il secondo fattore era l'influenza di queste pratiche culturali, che hanno dato sempre uno status inferiore e di discapito anche alle donne musulmane. In più la terza cosa era la difficoltà relativa all'accesso e all'istruzione da parte delle donne, e anche la mancanza di conoscenza delle norme relative ai diritti e anche ai doveri loro, sia quello matrimoniale, sia quello patrimoniale e anche a quello religioso e culturale. Quindi c'è stata una grave limitazione subite dal mondo femminile e nella sfera sociale. Però io qui voglio riferirmi anche allo status delle donne nella prima società musulmana, che hanno sempre avuto una vita molto più una vita comunitaria molto più aperta. Loro frequentavano le moschee, assistevano alle funzioni religiose ed erano anche più interlocutori attivi nel campo della fede, non come adesso. Cioè anche gli hadith che indicano le donne agivano e parlavano, poiché avevano anche il diritto di partecipare alla vita religiosa, un diritto che adesso non è più come prima. E quindi
dice, giustamente dice, nel passato la tradizione, quello, il modo in cui viene raccontata la condizione femminile nel mondo islamico non è quella che nella tradizione almeno abbiamo conosciuto. Voglio sentire su questo
assolutamente
punto.
Però io volevo solo dire una cosa, che anche il profeta Muhammad nella sua ultima predica, quando è andato a fare il pellegrinaggio per la prima e l'ultima volta a Arafat, lui ha rivolto un messaggio, sicuramente non è molto ascoltato da tanti musulmani, e vorrei citare quello che aveva scritto, quello che aveva detto. Dice: «O gente, le vostre donne hanno un diritto su di voi e anche voi avete un diritto su di loro. Quindi trattate le donne con dolcezza, esse sono le vostre compagne e il vostro sostegno sulla via». E quindi questo è un piccolo...
Dice, questa stessa tradizione permette...
È una cosa bellissima, anzi qui io mi sono domandata come mai il Papa non ha anche citato Maria, cioè Maria che è un modello di fede.
Sentiamo su questo, Sabino Chialà, in effetti poteva esserci un riferimento...
il cristianesimo e l'Islam, quindi...
Sabino, sentiamo la voce di Sabino Chialà.
Certo, sì, ma mi colpisce quello che è stato detto prima, soprattutto perché viene sottolineato questa valenza profetica della presenza del Papa in Iraq, profetica nella misura in cui ha il coraggio di rileggere anche in maniera creativa, ma direi aderente alle fonti, quella che è la tradizione islamica, ma quella che è la tradizione biblica, perché non dimentichiamo che comunque il ruolo della donna è problematico anche per altre religioni del libro, cioè anche per il cristianesimo e per l'ebraismo, cioè i testi sacri anche delle altre religioni pongono dei problemi di interpretazione. E credo che in questo sì, le parole del Papa siano state delle parole di verità e delle parole profetiche. Dunque credo che in questo possano essere ascoltate, non solo per reinterpretare il ruolo della donna nell'Islam, ma anche per reinterpretare il ruolo della donna al di fuori dell'Islam. Dunque credo che sia su questo che bisognerebbe attirare l'attenzione, senza focalizzarsi troppo solo sul problema della donna nell'Islam.
No, ma certo, naturalmente, se no ritorneremmo all'idea, no, appunto, che poi mi sembra proprio il senso di questo viaggio. Queste parole vanno prese alla lettera, no? Vengo come penitente, dice certo. Papa Francesco, cioè, non vengo qui a dirvi come dovete comportarvi, qual è il modo giusto di vivere, il modo giusto di trattare, anche perché sappiamo no, quanto è complicato all'interno del mondo cattolico la posizione rispetto al mondo femminile. Shehrzad Usman Zadeh, poco fa faceva riferimento la Mustafa Anmar al tema, alla figura di Maria. Poteva essere un'altra figura per stabilire contatti, ponti, relazioni?
Assolutamente sì, perché come sapete Maria è citata nel Corano varie volte, 34 volte appare il suo nome e un intero capitolo viene dedicato a lei, e poi molte fanciulle nel popolo musulmano del mondo prendono il nome di Maria, ci sono moschee dedicate a Maria, centri di culto dedicate a Maria, viene chiamata Maryam al-Azra, la Maria Vergine. Lei è e sarà l'autostrada dell'incontro tra l'Islam e il cristianesimo, è una tesi che porto avanti da 20 anni, questa figura, e a volte dico anche l'apparizione della Madonna a Fatima per creare unità tra questi due nomi, per diventare Maria di Fatima, sapendo che Fatima è l'unica erede biologica del profeta, e allora già è anche quello, è un invito non solo al dialogo, ma ad entrare proprio sotto l'abbraccio di un'unica madre che poi in quel luogo diventa un'unica veramente, non avendo anche due nomi, Maria di Fatima. Maria sì, sicuramente l'autostrada dell'incontro, penso che anche Papa Francesco o Ayatollah Sistani sicuramente lo sanno, e forse uscirà più in avanti anche questo argomento centrale, certo.
Lei, Mustafa Anmar, rispetto proprio alla posizione comunque di un papa dell'Occidente, il papa della Chiesa Cattolica, che va in quelle terre e parla fraternamente, parla in modo non presuntuoso, e però è comunque il papa della Chiesa Cattolica. Allora dicevamo, chiedevamo poco fa a Guasco, e poi ne abbiamo parlato anche prima con Chialà, la risposta è stato sentito come qualcosa che una voce che arriva da fuori, una voce che dice come devono stare le cose, oppure è stata accolta come la voce di un amico, come la voce di qualcuno che è allo stesso livello del suo interlocutore, Laila Mustafa Anmar?
Ecco, io volevo dire che questo papa prima ha fatto l'incontro con la più alta incarica dei sciiti, poi dopo ha fatto un altro incontro dopo un anno con il più alto riferimento dell'Islam sunnita. Quindi l'obiettivo suo era sia un rapporto tra il mondo musulmano rappresentato dalle due sfaccettature del mondo musulmano, l'Islam sunnita e l'Islam sciita. E questa è una cosa importante perché tutte e due le parti, sia il grande imam di Al-Azhar con cui ha firmato questo documento, e hanno gettato le basi per un dialogo con tutte e due con i sunniti e anche con i sciiti, perché come voi sapete anche nell'Islam non abbiamo un clero, cioè non c'è un punto di riferimento di una chiesa che è destinata veramente a fare un punto di riferimento per i musulmani, cioè, e questa è anche una differenza tra l'Islam sunnita e l'Islam sciita, che per esempio l'Islam sunnita è coloro che chiamano se stessi la gente della tradizione e della comunità, e che sono anche rappresentati da questo imam al-Azhar. Invece, mentre per l'Islam sciita, loro il punto centrale anche della loro dottrina proprio la concentrazione delle autorità religiose in centri persone. Tutte e due hanno accettato questo, tutte e due erano rimasti, credo, molto contenti di questo, e anche perché hanno preparato questo questo lavoro. E anche il grande imam diceva nella sua, anche già del 2016, dice, e questo cambiamento ci obbliga a rimettere in discussione la nostra visione dell'Occidente e della sua civiltà. Quindi dobbiamo noi cercare in questa civiltà i valori umani comuni che ci condividono sia in Occidente che in Oriente. E lui si appella anche ai cittadini musulmani in Europa, perché comprendono che sono anche cittadini a pieno titolo e che, sai, per tanto tempo l'Islam è stato veramente un quando si parla di Islam e del pericolo dell'islamofobia in Europa, sempre c'è da ricordare sempre una
c'è anche quest'altro
e costante volontà dei mass media a presentare la questione islamica sempre in termini negativi.
Come un pericolo. Proprio su questo, no, volevo sentire.
Politica e altro. Quindi
sentiamo su questo, Sabino Chiela, no, sta venendo fuori da questa conversazione che naturalmente Papa Francesco ha parlato a quelle genti, però anche ha molto parlato alle genti qui dell'Europa, ha parlato anche al suo punto di partenza. Allora, Sabino Chiela, rispetto a questo messaggio di ritorno, implicito forse, che cosa dice, che cosa ha detto questo viaggio, cosa dirà questo viaggio?
Ma il Papa ha potuto parlare a tutti perché ha parlato da autorità spirituale e lui ha voluto incontrare delle autorità spirituali, ritornando ancora all'incontro con l'Ayatollah al-Sistani, è questo che ha voluto sottolineare. Certo, importante l'incontro con i politici, ma fondamentalmente per poter costruire dei ponti, per poter dare delle chiavi di interpretazione per un futuro dialogo, ha dovuto scendere ad un altro livello e dunque porsi come autorità spirituale, quale lui è ricevuto e visto anche dai non cristiani. E dunque di ritorno questo è il suo messaggio, non un messaggio politico, ma il suo messaggio è la domanda che lui rivolge all'Occidente adesso, dopo aver visitato quelle terre, e la richiesta che guardino a queste realtà come delle realtà che si fondano su un credo, una religiosità o una religione che ha delle radici bibliche e dunque che appartiene ad un mondo che non necessariamente deve scontrarsi, cioè invitare a guardare a un qualcosa che viene prima e che è più profondo delle istituzioni politiche, dove invece delle ragioni di vario genere, di varia natura, inducono più facilmente allo scontro che non all'incontro. È come invitare tutti, in Oriente come in Occidente, a guardare in un altro modo, guardare in un'altra direzione, scendere ad un altro livello, perché comunque è questo ciò di cui si tratta: ricostruire un tessuto distrutto. La guerra porta, come ogni contrapposizione, alla distruzione di un tessuto. Ebbene, quel tessuto non lo si ricuce rimanendo in superficie, ma lo si ricuce solo se si è capaci di andare alla radice, cioè alle motivazioni comuni, cioè al riconoscimento di una fraternità che viene prima di ogni contrapposizione.
E quindi no, anche questo senso del viaggio Ur di Abramo dal Videa. Allora, sento che Laila, volevo chiedere però un punto rispetto che ha molto colpito, no? Questa visita alla fine, prima di partire, con Abdullah, il padre del piccolo Alan Kurdi, ricordiamo tutti, il bambino morto sulle spiagge della Turchia mentre cercava di sfuggire alla guerra, con quest'altro gesto, con quel padre abbracciando quel padre che ha perso suo figlio. Che cosa ci dice il Papa e che cosa dice anche alla comunità europea, ma anche a quella di quella terra, secondo lei, Laila Mustafa Anmar?
Ecco, secondo me lui richiama al principio che unisce tutte le persone umane, cioè all'umanità delle persone, a prescindere dalla loro fede religiosa, cristiani, musulmani, ebrei o tutto. E lui richiama il senso umano in ogni persona, anche perché è vero che ci sono stati delle questo abbiamo tutto questo il problema degli immigrati musulmani in Europa, e che alcuni confermano la loro diversità culturale, la loro impossibilità di integrazione. Questo approccio cristiano, anche religioso, molto molto umano, per con l'abbraccio di questo padre, rappresenta un amore per l'ingiustizia che diciamo verso queste popolazioni che rischiano la vita sia dalla Siria sia dall'Iraq e vengono qui in Italia, e questa è un diciamo è un un gesto veramente d'amore, secondo me.
Ecco, anche questo appunto va nella direzione delle radici comune. Charzad Osman Zadeh, le chiedo invece, rovesciando, no, i critici, almeno una parte dei critici di Papa Francesco vedono in questo atteggiamento anche una forma di debolezza. Ma come, appunto, questi prima vogliono distruggere San Pietro e tu vai lì e li abbracci? È una debolezza? È una forma di astuzia? Oppure è proprio un altro modo di impostare le relazioni con il mondo musulmano? Charzad.
Io penso che ciò che ha creato nella mentalità dei musulmani è l'incontro con un cristiano autentico, sincero, che ama veramente tutti gli uomini senza mettere confini chiusi nemmeno sulla loro appartenenza religiosa. E questo allora ha suscitato grandissimo interesse, e uno potrebbe dire che anche una intelligenza maggiore, perché quale forma di evangelizzazione poteva arrivare meglio di quello che lui sta compiendo? Allora dico a quei critici che hanno grande interesse per una grande evangelizzazione con grandi spese, che il Papa ha fatto anche un'opera di evangelizzazione. Non lo dovrei sicuramente dire io da musulmana, ma rispondendo a quei critici rispondo questo. Ma il fatto è che lui infatti ha a cuore una forma di religiosità che si traduce nella autentica realtà, scendendo nel dolore più profondo della società. Infatti loro dicono: se una fede non ti porta ad amare il tuo prossimo, soprattutto quello più bisognoso, non è una vera fede. E firma questa frase insieme a Sheikh Ahmad al-Tayyib. Allora praticamente stanno offrendo anche una lettura nuova, ma nello stesso tempo antico, della stessa religione, quando sia il cristianesimo con l'incarnazione, con la resurrezione, il suo vero messaggio era servire l'umanità, e quando l'Islam dice non vi chiedo nessuna ricompensa tranne l'amore verso il prossimo. Allora è una riforma profondissima di una lettura religiosa che diventa servizio all'umanità intera senza distinzione.
E qui ancora una volta, no, anche capiamo il valore e la potenza di questo messaggio, di questo viaggio a Ur. Abramo, un'ultima cosa, non abbiamo parlato, ma hanno tantissimi temi, Chialà, c'è anche questa attenzione per la vicenda dolorosissima dei curdi. Anche in questo caso il Papa ha detto qualche cosa, Chialà.
Certo, ha avuto anche per loro un'attenzione. La visita a Erbil è stata molto importante da questo punto di vista, dove soprattutto ha ringraziato il popolo curdo per l'accoglienza riservata ai cristiani della piana di Ninive quando sono stati scacciati dalle forze dell'ISIS, dai terroristi dell'ISIS, e anche lì ha apprezzato, pur in mezzo a tanta violenza, questa umanità. E quindi anche questo è un aspetto importante: visitare una terra martoriata, visitare una terra dove le tensioni non mancano, ma anche dare conto di quella umanità che già è stata vissuta e che continua ad essere vissuta. E in questo caso noi sappiamo che i rapporti tra il popolo curdo e i cristiani non sono stati sempre idilliaci, tutt'altro. Però è vero che in questo frangente storico questo è stato sottolineato, e il Papa era lì anche per dire grazie al popolo della provincia autonoma del Kurdistan iracheno per tutto quello che hanno fatto per i cristiani nel momento del bisogno.
E quindi ancora una volta, appunto, mi sembra di capire che, tirando un po' le fila di questa nostra conversazione, un viaggio di un tessitore, di un viaggio di qualcuno che ha di mira non soltanto l'attualità, il presente, ma la lunghissima durata, e quanto è lungo stabilire relazioni, processi di integrazione, di comunicazione. Io vi ringrazio molto. Cominciamo con lei, Sabino Chialà, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona continuazione della vostra trasmissione.
Grazie a lei, sicuramente poi lo riascolteremo in futuro. Sabino Chialà, monaco e biblista della comunità di Bose, studioso e esperto della Siria e della cristianità d'Oriente. Poi con noi sono state Charzad Osman Zadeh, teologa, insegna studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana. Charzad, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
E poi Laila Mustafa Anmar, islamologa, anche a lei, grazie Laila.
Grazie mille, grazie, buona giornata a tutti.
A lei, allora, vi ricordo, siamo quasi alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti. Domani continua il ciclo della filosofa Laura Boella, ci sarà la terza puntata del ciclo Maestri che insegnano a pensare. Domani incontreremo Edith Stein. Vi ricordo anche che alla console, insieme a Marco Cristilli, ora in questo momento c'è Domenico Ganci. Sono le 10:13, 14 minuti, ecco, in questo momento. Finisce qui questa puntata del sabato di Uomini e Profeti, dedicata al viaggio di Papa Francesco in Iraq. Appunto, abbiamo preso un po' di tempo per ragionarci insieme. L'appuntamento con la mia voce a sabato prossimo.